Buongiorno a voi che siete all'ascolto, da noi che vi accompagneremo fino alle 11, noi che siamo sempre noi, Lara, buongiorno.
Siamo sempre noi, Alice Pedrazzini, buongiorno a te, buongiorno a voi.
Siamo un po' come quelle coinquiline che passano insieme, stiamo passando l'estate insieme qua in diretta anche con voi. E abbiamo le nostre piccole abitudini. Siamo
sì.
Un po'...
Il lunedì si viaggia, il martedì i mezzi di trasporto, il mercoledì le tendenze e oggi è giovedì. E se è giovedì, è cucina.
È cucina. E sì, il giovedì è quell'appuntamento in cui arriva sempre uno chef, una chef. Io sto già cominciando a salivare, e quindi non riesco a dire quello che voglio dire. No, arriva, è quell'appuntamento in cui con lo chef o la chef arriva anche un ingrediente, il suo ingrediente dell'estate. E gli chiediamo di dirci come lo usa e cosa racconta di quella persona, quell'ingrediente. E oggi è il turno di una chef che è molto appassionata, le brillano gli occhi quando parla, è diventata il punto di riferimento sì a livello ticinese ma anche svizzero e anche di più, anche oltre i confini dell'alta cucina. La sua osteria, il suo ristorante, l'Osteria Bisnona, è stata la scoperta ticinese dell'anno della guida Golden Millau. Ho detto tutto e niente, perché se dico Kira Ghidoni invece voi capite ancora di più chi è qui con noi. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Quando io ho detto un po' di elementi su di te, ho detto punto di riferimento, ho detto scoperta della ticinese dell'anno, per te cosa significa quando fanno questo elenco? Cosa ti passa nella testa?
Sono tanto orgogliosa di quello che ho creato, tanto. Mi do una pacca sulle spalle perché sono veramente dura con me stessa la maggior parte del tempo, però realizzo anche che ho creato il mio sogno e sono tanto tanto fiera di essere ticinese e di aver portato il Ticino dove volevo che arrivasse.
Kira, però ne sei rimaste deluse quando sei arrivata. Hai detto che hai portato il Ticino, ma chi ti pensa, chi ti immagina, ti vede con quella fascetta di due colori, blu e rosso, e oggi sei arrivata senza. Cosa significa?
Mi sento un po' nuda, in effetti.
Cosa è successo? La pioggia? La mattina un risveglio complicato? Sei fuori dalla cucina?
Sono fuori dalla cucina. Eh sì, il mio tempo libero lo passo con i capelli sciolti.
Perché sei quella, un po' sei stata marchiata come quella con quella fascetta lì, è il tuo marchio. Se non ce l'hai te lo chiede anche altra gente o solo noi?
No, tutti.
È vero?
Sì, sì. Ogni tanto la dimenticavo quando andavo a fare la spesa o uscivo e la gente mi diceva ma sei tu? Dicevo cavoli, ce l'ho ancora su.
So che c'è tipo un alpinista che la chiamano quella col rossetto, si mette sempre il rossetto, inizialmente era per provocare, e Trogue è una spagnola, era per provocare, dire anche noi donne, e poi adesso dice beh io a volte lo dimentico e mi dicono non sei tu, sì sono io, e qua mi sembra, si cerca di essere diversi dagli altri per farsi anche ricordare, non solo nei piatti magari.
Assolutamente, è stata una cosa che è arrivata così perché volevo sempre una bandana, ma non ho mai potuto averne una, visto che nelle cucine stellate così tante volte ci sono le tocco, bisogna solo legarsi le tocco e il cappello da cuoco,
okay.
Quelli alti, scomodi, che grattano la testa.
Si sta arricciando il naso, non piacevole.
No, per niente, no. E quando abbiamo aperto il ristorante, appunto, la compagna di mio papà, Iona, è arrivata il giorno d'apertura con queste bandane, perché dicevo vorrei tanto una bandana ticinese, sarebbe bellissimo metterla in testa. E è arrivata, è il regalo più bello, quindi tutti i giorni la indosso con grande orgoglio.
Giustamente,
bellissima questa storia. Kira, tu oggi non sei arrivata con la bandana, ma sei arrivata con un ingrediente, perché a noi piace anche partire sempre da un ingrediente che lo chef o la chef porta. Tu oggi cosa hai portato? Hai detto che lo mangi d'estate sempre, ci hai detto.
Il pomodoro.
Il pomodoro.
Facci vedere, quindi descrivi cosa hai lì.
Allora, ho una terrina di pomodoro che faccio al ristorante, è una lunga preparazione perché bisogna sbucciarli, e una volta sbucciati si tagliano in quattro, si rimuovono i semi, dopodiché li metto a confit, li faccio confit, quindi sotto vuoto, a bassa temperatura, con olio, un po' di timo, aglio. E questo li fa proprio ammorbidire ancora di più, gli dà ancora più sapore, e poi formo la mia terrina, quindi tutti gli scarti ovviamente non vanno buttati, ma preparo un'acqua di pomodoro, quindi questa essenza a cui aggiungo sedano, cipolle, aglio, spezie tostate che vanno a macerare tutta la notte, dopodiché il giorno dopo si frulla, si appende in un panno e tutto l'oro liquido esce da questo panno, quindi questa è proprio l'essenza del pomodoro. con questa essenza la lego con un'alga rossa, così va bene anche per vegetariani e vegani, e creo la mia terrina. Quindi è tutta a strati, ci sono tanti tipi di pomodori diversi. Sono una patita e vado in giro per il Ticino a cercare tutti questi pomodori. Ci sono tanti produttori locali biologici, visto che noi usiamo solo frutta e verdura biologica, che crescono varietà incredibili.
A caccia di pomodori.
Beh, è una ricetta sicuramente. Uno si immagina il pomodoro, solitamente lo si mangia così, lo si taglia.
Ci aspettavamo, esatto, mi porto il
pomodoro. Uno se lo immagina un po' di olio, qualcosina in più. Invece qui già l'acqua di pomodoro è qualcosa di veramente complesso da preparare. Tu hai detto una preparazione che parte da un elemento della terra semplice, buonissimo, e da cui tu sei riuscita a creare un piatto che richiede tanto tempo per prepararlo.
Sì, cerchiamo sempre di sensibilizzare anche il cliente. La gente che cucina a casa e viene nel nostro ristorante lo vede subito nel piatto quanti elementi ci sono e quante ore di preparazione. A me quello che preme è non sprecare nulla, quindi questo è un bisogno viscerale mio. Non mi piace buttare via roba, bucce, cose, le riutilizzo, faccio polveri, faccio aceti, faccio oli, di tutto.
Come ti senti quando butti via qualcosa? Perché a un certo punto qualcosa va buttato.
Sì, certo, ogni tanto c'è un po' di scarto.
Lo guardi fino in fondo?
Lo guardo fino in fondo e gli dico addio, ho fatto del mio meglio, oggi non ce la faccio.
Oggi va così. Oggi va che ci hai portato il pomodoro, ma perché? Nel senso, cos'ha questo ingrediente? Ci piace dire quello che succede anche dietro le quinte. Quando ti abbiamo sentita inizio estate, tu hai detto, ma se posso, se potessi riserverei il pomodoro, non voglio andare contro gli altri chef, ma a me piacerebbe tanto. Perché?
Ma non è forse uno dei primi ricordi d'infanzia anche staccarlo dalla pianta e mangiarlo così a temperatura ambiente, niente frigo? È un sapore che non si dimentica, secondo me, una delle prime cose belle della vita. E quindi quando è maturo, al suo picco, è carico di zuccheri, è una cosa fenomenale. E ne approfitto adesso perché nel mio ristorante non vedrete mai un pomodoro in inverno, a meno che non sia passata, che ho fatto io stessa. Quindi
ci hai parlato dell'infanzia, ci hai parlato delle cucine stellate in cui sei stata prima di tornare a casa, prima di tornare a Contone, creare la tua, la vostra realtà. Ci ascoltiamo una canzone e poi riavvolgiamo il nastro che si incrocerà anche coi pomodori durante questo spazio. Saremo insieme fino alle 10, ma prima ci ascoltiamo la canzone, poi lo riavvolgiamo insieme questo nastro. State ascoltando Rete 1, ma è come se fosse entrati nella cucina dell'Osteria Bisnona, perché con noi c'è la chef Chira Ghidoni che ci sta raccontando del pomodoro e ci sta portando veramente nella sua realtà, nella tua realtà. Ti guardo, Chira. La tua realtà, quando dici Ticino, è come se si aprisse anche da te una porta, una grande porta, ed è quella del tuo mondo. Tu sei andata via, raccontaci come sei andata via, ma come sei voluta proprio tornare qua. Però prima sei partita.
Sono partita. Come tanti giovani, penso che il Ticino a un certo punto stia stretto.
Volevo... Cosa ti stava stretto?
Ma ho fatto quello che devo fare, ho fatto i miei apprendistati di cuoca e pasticcera qui ed è stato bellissimo, ho imparato tantissimo, ma sentivo che non c'era uno sviluppo. Io sono molto creativa e curiosa soprattutto, quindi ho bisogno di imparare, e vedevo che qui le cose non avanzavano allo speed, cioè alla velocità che volevo io sono molto... Cioè vado, ho bisogno di carica, di energia.
Anche qua non volevi stare ferma, ti ho detto ma siediti un secondo prima della diretta. No, non riuscivi, stare in piedi.
Sempre in piedi. E dopodiché sono partita in Svizzera francese per non andare proprio troppo lontano. Anche lì ho fatto un paio di anni, ho imparato benissimo il francese, fantastico. Però a un certo punto mi sentivo un po' soffocare. Quindi ho messo il mio curriculum online e mi hanno chiamato da Mosiman a Londra.
Ok, non dietro l'angolo,
no.
Londra.
Esatto.
E non un ristorante a caso, per chi non
No, sapesse. Io dico il destino fa le cose molto molto bene. Quindi sono partita con questa valigia che non sapevo neanche una parola di inglese. Sono arrivata là e dicevo, ma cosa ci faccio qui?
Che realtà era? Cosa che hai visto quando sei entrata nel ristorante?
È un'organizzazione pazzesca. Boh, per fortuna erano tutti svizzeri, quindi l'inglese era molto basic e l'ho imparato abbastanza in fretta per forza, perché lì o nuoti o anneghi. e sono arrivate tantissime soddisfazioni velocemente. Abbiamo fatto tantissimi eventi, visto che facevo anche il catering per la regina, abbiamo fatto Polo, il Giubileo, cose fuori di testa, cioè quando ti vedi la regina a un centinaio di metri è fuori come cosa.
Cosa è fuori? Cos'è che ti ha fatto dire no, ma sono in un altro mondo che magari non avrei mai pensato di vivere? Cos'è che è la cosa più curiosa che hai vissuto?
Ma neanche nei miei sogni più grandi avrei immaginato di finire in un posto del genere e di cucinare per gente di quel calibro.
E quanto è differente?
È molto, cioè ti metti una pressione pazzesca. Infatti adesso io, Fabiano mi dice mai chi viene al ristorante, può essere la persona più conosciuta o meno, non me lo dice mai, che così non tremo, non mi brucio, non faccio cavolate.
Ma no, dopo la regina,
esatto,
è tutto.
Dopo la regina direi che è tutto diverso. Siamo a Londra, un'esperienza pazzesca. E poi però, Kira, tu sei andata ancora più lontano, non ti sei fermata lì, che era già un'esperienza straordinaria, completamente diversa dal Ticino che ti stava stretto all'inizio.
Sì, quando avevo 16 anni sognavo dell'Australia, ma non avevo il coraggio, senza inglese, senza una nozione, di partire. Quindi sono andata a Londra prima, ho detto tanto è vicino a casa, casomai torno indietro. E un giorno mi sveglio, ho 28 anni, dico adesso o mai più. Quindi mi licenzio.
Da Londra?
Londra. Mi licenzio, torno in Ticino a passarmi l'estate, prendo un volo di sola andata per Melbourne e arrivo in Australia.
Senza un contratto, senza nulla.
Senza un contratto per la prima volta in vita mia, sì.
E come ti senti lì?
Conti i soldi, cioè guardi il conto, dici sta scendendo, devo trovare lavoro. Sì, è stato abbastanza spaventoso, però mi ha caricata tantissimo. Quindi ho fatto un'esperienza anche lì fuori di testa, ho lavorato per uno dei migliori chef in Australia, ho fatto eventi a Sydney, è stata bella tosta, però molto soddisfacente.
Bella tosta più di quando hai lavorato per lo chef Anton Mosiman a Londra?
Sì, poi dopo Mosiman era molto tranquillo confronto a quello che ho vissuto dopo anche a Londra.
Che cosa? Non sappiamo noi che
le 18 ore al giorno, 6 giorni su 7... È molto molto tosta, devi avere i nervi saldi e devi essere sul pezzo. Quindi a 20 anni va bene, adesso non potrei rifarlo.
Sto immaginando 18 ore di lavoro,
sì.
Si dice che bisogna fare la gavetta,
sì.
Vuol dire che non erano solo le 18 ore, forse c'era anche dei toni, stai raccontando della competizione. Cos'era che lo rendeva così duro? Che ti ha resa subito, sei molto più seria rispetto a prima, c'era la spensieratezza, c'erano i soldi da contare, ma comunque era bello. Qua sei più seria, è un momento che ti ha...
Ma sicuramente è segnata, ma mi ha insegnato tanto. Quindi io sono una persona molto positiva, quindi anche dalla situazione più brutta riesco a trarre qualcosa di bello. Mi ha insegnato tanto, erano cucine molto dure, come si parla adesso, cioè adesso viene fuori un sacco, sì. Vengono fuori un sacco di cose su tanti chef, sugli abusi verbali, fisici, cioè una volta era all'ordine del giorno. Con me non è mai successo, devo dire la verità, sono sempre stata molto fortunata e poi ho un carattere forte, non ce gli avrei tirato una padellata se ne penso. Però so di persone che hanno smesso questa professione proprio a causa di certi comportamenti. E mi dispiace per loro, perché è una professione bellissima che è stata dipinta un po' in nero ultimamente, però devo dire la verità, mi ha formata e mi sono fatta le ossa.
Ma quando hai 18 ore al giorno ed è faticoso ed è stressante, sei sotto pressione, io mi chiedo, entri in una sorta di pilota automatico per svegliarti il giorno dopo e sai che ti aspettano ancora 18 ore, che saranno faticosissime, come fai a continuare 6 giorni su 7?
Non lo so, sì, pilota automatico sicuramente, tanto caffè, mangiavo yogurt e formaggio e basta, perché la mensa lì non mi piaceva, e lo fai, non lo so, cioè anche l'atleta più preparato fisicamente non è per forza quello che vince. Il mentale di una persona fa tantissimo e io ho sempre avuto veramente la fortuna di avere un mentale di ferro.
Sei rimasta lì quanto tempo in Australia?
Più o meno 10 mesi. Prima di andarmene ho fatto il viaggio della vita da sola, sacco in spalla, un mese e mezzo per tutta l'Australia. ed è, dico ancora adesso, è stato uno dei viaggi più belli della mia vita, dove ho imparato veramente a conoscere me stessa.
Cosa hai capito di te dopo aver lavorato soltanto e poi messo in stop quello e viaggiato?
Ma io sono sempre stata una fifona, quindi mi sono data i calci nel sedere da sola e ho detto: Kira, vai, fai, no? Cosa può succedere di brutto? Perché sono sempre quella che pensa sì, ma poi penso troppo, no? Invece lì non ho avuto tempo di pensare, vai e vedi cosa succede, goditi sta vita.
Senza piani.
Senza piani, è stato geniale, lo consiglio a tutti.
Che può essere ovunque, tu l'hai fatto in Australia, ma è una di quelle... Non mettersi piani, se si è molto organizzati, come devi essere anche in cucina, ogni tanto. Lo stai facendo ancora adesso, alcuni momenti, dire vado, prendo, faccio questa vacanza senza prevedere troppo?
Sì, col mio compagno lo facciamo spesso. Certe sono più pianificate, ma altre... È quella la bellezza anche delle vacanze. Io dico sempre, a me non piace essere turista, a me piace essere viaggiatrice, quindi... immedesimarmi e soak in, no? Tutta la cultura, il cibo e tutto quello che è un paese ad offrire.
Stiamo capendo perché sei partita, perché sei tornata?
Sono tornata perché sono sempre stata convinta che il Ticino ha un potenziale enorme, gigante. Appunto, magari ai tempi si usavano più prodotti confezionati, siamo passati a questa nouvelle cuisine, siamo passati a questo convenience dove c'erano le salse in polvere che non potevo vedere. e io nelle cucine in giro per il mondo ho imparato veramente come si cucina ancora una cucina primordiale, no? Mettere su sto fondo, ci vogliono 2 giorni per fare un jus, non sprecare nulla. Poi a scuola ti insegnano delle cose. Mi ricorderò sempre, ragazzi, non si fa un fondo col salmone, cosa faccio adesso? Il fondo con le lische di salmone, cioè...
Un po' ribelle anche la nostra.
Sempre. Dimmi qualcosa che non posso fare, che te lo faccio.
Ti stiamo conoscendo. Se io penso alla realtà che hai creato, chi c'è? Chi c'è oltre a te? Perché spesso tu parli del tuo team, la tua squadra. Mm-hmm. Chi siete? Hai parlato del tuo compagno?
Sì, c'è il mio compagno che è la persona più straordinaria del mondo, non solo per sopportarmi.
Lavorare insieme non è facilissimo, stai di...
No, ma abbiamo sempre funzionato così, sono 8 anni e mezzo che stiamo insieme e ci vediamo praticamente, cioè ci vediamo tutti i giorni, siamo insieme 24 ore su 24.
Come però... si fa?
Non lo so, io non so cosa farei senza di lui invece, è tutto per me, il mio miglior amico, il mio confidente, la persona che mi conosce più di qualsiasi altra persona al mondo, che conosce i miei piatti anche, come lui nessuno spiega i miei piatti, cioè si proprio, non so come dirlo, posso mettere anche un elemento imprevisto e lui sa cos'è. E se no abbiamo Mattias in cucina e Angelica. Grandi ragazzi, vi saluto tanto, staranno ascoltando, fate bene la prep, mi raccomando. E c'è Renata, che è la figlia di Angelica, che aiuta Fabia in servizio.
Ti abbiamo portato via dalla cucina per stare con noi, ti teniamo insieme, ti teniamo qui a Rete 1, saremo insieme ancora fino alle 10, adesso ci ascoltiamo una canzone e intanto cominciamo a preparare, vedo che cominci a guardare i tuoi ingredienti e preparerai un piatto che descriveremo e mostreremo anche sui social di Rete 1 e chi ci guarda anche su RSI, la 2. Sono le 9.36 e la nostra ospite è forse l'unica da quando lavoro a Rete 1 che non ce la fa stare seduta. Appena può si alza in piedi. Kira Ghidoni, sei abituata così? Sei una chef, sei sempre in piedi.
Sì, c'è anche il mio box a casa, dormo come i cavalli.
C'è il box? Guarda, stiamo imparando a conoscerti e saresti anche in grado di fare una cosa del genere. Perché si fa? Perché qualcuno ti lancia la sfida. Ti abbiamo lanciato noi una sfida, ti abbiamo detto vieni qui, ci racconti la tua storia, cerchiamo di ripercorrerla, ma parallelamente preparaci un piatto legato al tuo ingrediente dell'estate, ci hai detto è il pomodoro, e lo stai preparando. Che cosa stai facendo? Che cosa c'è lì davanti? Una terrina ci hai detto di pomodoro, sì. Ma c'è molto di più, c'è dell'acqua.
Allora, sul fondo ho messo una marmellata di pomodori verdi che faccio ogni anno, quindi quando finisce la stagione ci sono questi pomodori che non maturano più e quindi ci faccio una marmellata che è geniale. Questa si potrebbe anche usare sul pane il mattino col burro.
Un po' acidula o come dobbiamo immaginare?
Ma pochissimo, abbastanza dolce, quindi comunque...
Questa è bella, questa è da fare, eh? Questa
sì,
devi dirci come
lì.
La fai.
Vi faccio infilare dentro il dito nel contenitore dopo che se la provate da sola.
Ma potremmo farla anche a casa.
Ma certo.
Si prende quella... Ok, i pomodori sì, che sì. Non maturano.
Esatto, sì, si tagliano in quattro, si lasciano macerare tutta la notte con dello zucchero, un po' di succo di limone che così non perde il verde. Dicono di rimuovere i semini, io li ho lasciati perché sono buoni,
allora,
fa
cric croc,
va bene. E dopo niente, si cuoce come una marmellata, si dà una mixata e via.
Questo è il primo consiglio, cioè chi ci scrive 076-321-1113 dicono ma ci darà dei consigli, si capita che chi viene, gli chef poi dispensano qualche consiglio. È già il primo, i pomodori verdi li possiamo usare. Stai versando l'acqua di pomodoro sulla
sì.
Terrina, lì accanto.
L'essenza, quindi questa qui è trasparente e è fuori di testa se pensi che un liquido del genere racchiuda così tanto gusto.
Posso provarlo?
Ma assolutamente sì. Guarda che ci sono...
Alice si lancia verso l'acqua di pomodoro.
Tanto
vai,
gusto.
Vai.
Ecco, è vero che è proprio trasparente perché ci guarda su RSI la 2, lo può vedere, è un liquido, sembra quasi acqua. Ma e Alice però sa di pomodoro, racchiude...
Sa di pomodoro e quasi, oserei dire, di gazpacho.
Sì,
è saporitissimo.
Esatto.
È solo pomodoro o c'è un'aggiunta di
spezie? No,
di
appunto,
sedano, ecco.
Aglio, cipolle,
è un gazpacho...
Sì.
È magia. fai magie.
E poi vado a mettere l'olio alle foglie di pomodoro. Quindi le foglie di pomodoro crude sono tossiche, ma io le faccio scaldare con dell'olio vegetale e sono geniali.
Che poi è buonissimo il profumo delle foglie di pomodoro.
Esatto.
A me
io
piace così tanto e mi chiedo sempre, ma come si fa a trasportarlo da qualche parte questo profumo? Eccolo,
vai,
abbiamo
Lara,
l'essenza.
Vai Lara, prova.
Abbiamo
questo.
L'essenza,
ecco,
adesso vado ad assaggiare.
Essenza.
Puoi provarlo così, cioè veramente è pazzesco, io adoro. E poi le goccioline di olio restano in sospensione. Ok.
Già, cioè, sto pensando a delle parti di pomodoro che non vengono proprio usate, ma che... Ecco, ma che diventano qualcosa quando passano attraverso la
buonissimo,
cucina.
Buonissimo, buonissimo, sono proprio di orto, cioè ti trasporta proprio lì tra le foglie, una bontà.
È forte, quindi tutte le domande che ti fai alla fine, quando vai in un giardino, in un orto, è come posso incapsulare questo gusto, no? Cosa posso farci? Questa è sempre la mia domanda, io guardo le verdure e dico cosa faccio con te?
E la risposta è tante cose.
Esatto.
Questo invece...
Questo invece è un olio al pomodoro, semplice.
E come lo facciamo noi a casa? Lo possiamo fare?
Si può fare facendoli seccare con pomodori secchi, gli diamo una frullata con dell'olio, anche questo vegetale, e poi si estrae. Così come gli oli verdi, bisogna scaldarlo a una certa temperatura. Quando fuma, insomma, si tira via.
È semplice.
Semplice, sì.
È la cucina della bisnonna, è questo anche il nome che gli hai dato.
Esatto, questo per me è un nome, beh, l'ha trovato il mio compagno perché eravamo bloccati in Cile durante la pandemia e mi diceva, ma come si dice arrière-grand-mère in dialetto? E gli ho detto bisnonna, mi fa, questo è il nome che sceglieremo per il nostro ristorante, faccio wow.
Mi sono venuti i brividi.
Sì.
Ci hai portato lì.
Sì, e vuol dire tantissime cose, perché se ci pensiamo, per me bisnonna è il territorio, le stagioni, le nostre bisnonne le seguivano le stagioni, quindi dobbiamo tornare a farlo. È un bisogno, cioè bisogna adesso, se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più. Le ricette vecchie in chiave nuova, quindi io prendo tutte le frattaglie, per esempio, io le amo. E prima le odiavo, e invece ho detto, devo trovare il modo di cucinarle in un certo modo. E quindi anche tipo una lingua che ci metto 4 giorni a farla, le mie butta da dentro nel pentolon, te capi? Fa bui e basta. È proprio un lavoro meticoloso, con le tecniche all'avanguardia che ho imparato in giro per il mondo, portando un ingrediente nella sua bellezza estrema. Quindi una lingua, le cervella che non fa più nessuno. Quando i clienti mi guardano quasi con la lacrimuccia all'occhio e mi dicono me le faceva la mia nonna, io c'ho i brividi. Quello, ecco, per me, quello è cucinare. Per me cucinare è rendere felice la gente, e quando la gente è felice io sono alle stelle.
E poi bisnonna mi viene in mente, forse anche il saper inventare, no? La creatività. Io ricordo la mia bisnonna magari si trovava con chili e chili di pomodori, chili e chili di zucchine, e non puoi farle sempre alla stessa maniera, che forse è quello a cui siamo abituati noi. Andiamo al supermercato, oggi faccio una zucchina trifolata, ne prendo una, ma quando ne hai 3 chili devi capire che puoi fare le polpette, le lasagne trifolate, ed è anche quello, riscoprire l'ingrediente e saperlo, come stai facendo tu adesso Kira col pomodoro, utilizzare in 1000 varianti diverse per non stufarti mai.
Assolutamente, e questa è la mia priorità. Infatti abbiamo aperto 4 anni e mezzo fa, non c'è una volta che faccio lo stesso piatto, magari qualche special, quelli che mi piacciono, ma non restano a lungo. Sul menu vanno sempre piatti nuovi, quindi ogni anno io da 4 anni faccio pomodoro in una maniera diversa. Non mi piace fare sempre le stesse cose, quindi anche la gente che viene mi dice: ah, c'è un piatto signature, dico no, e non voglio averlo perché mi limita. Quindi voglio essere libera di fare ciò che voglio.
Il pomodoro, quello che tu vuoi, sta diventando un piatto. Noi stiamo pensando a casa cosa facciamo, a volte addirittura togliamo la pelle, la buttiamo, c'è chi toglie anche i semi, li butta, anche l'acqua, mi immagino, quando è tanto acquoso, rimane lì sul piatto, tu tieni solo la polpa. In questo caso vediamo che usi, hai detto, i semi, c'è l'acqua di pomodoro, la buccia, con la buccia cosa...
Ah, si possono fare chips. E uno sbatte fuori di testa.
Però si può.
Sì, o se no, ecco, anche polveri. Quindi si fanno semplicemente seccare, una volta secche, si frullano e poi si può mettere dentro, tipo quando si fa la pasta fresca, si mette un po' di polvere di pomodoro. Oltre al colore c'è anche il gusto, quindi le polverine per me sono magia, come i porri, il verde dei porri, tutte queste cose... Se al posto di buttarle via si possono far seccare in forno e fare polveri.
C'è Giulia che ci chiede, dice: c'è qualcosa che normalmente noi buttiamo e che invece per uno chef, o una chef in questo caso sei tu, è preziosissimo?
Ma tantissime cose a casa, mamma mia, cioè praticamente vorrei dire voi comuni mortali,
è giusto. Io dico pori mostri, no. Quelli che proprio non hanno talento in cucina sono qua.
No, non è questione di talento, è che tipo il broccolo, ecco, siamo cresciuti pensando che solo i fiorellini sopra, no, del broccolo è la parte buona. Io preferisco il gambo, il tronco.
E cosa fai col gambo?
Cosa non fai? Puoi fare una purea, si può pelare un pochettino, tagliare a pezzettini e farci una pasta. Ecco, quando faccio la pasta con i broccoli, per dire, io il tronco lo metto dentro, lo faccio sbollentare un attimo nell'acqua, dopodiché lo salto in padella con un po' di olio e di aglio, è buonissimo. Noi facciamo delle chips che sembrano delle vele, le tagliamo fine, le sbollentiamo, facciamo seccare, le friggiamo e si aprono su. Sono buonissime, sì, quindi si può utilizzare tutto, anche le bucce delle cipolle, ecco, anche quello, farle tostare nel forno e poi fare un brodo, è pazzesco.
Scriviamo un libro, sì. I consigli per noi pori mostri, lo sto già vedendo e già mi sono venute tante idee. Ci ascoltiamo una canzone e poi proviamolo questo piatto, che raccontiamo che cosa hai creato questa opera d'arte, perché si è artisti, questo va detto, è un'opera d'arte, ci sono tantissimi colori. A mille voci stiamo raccontando la storia, la vita della chef Kira Ghidoni, scoperta ticinese dell'anno con l'Osteria Bisnona. Kira, dalla teoria al viaggio, sì, nella tua storia, alla pratica, che più pratica non c'è. C'è un piatto davanti a te che hai creato, in 1000 colori e 1000 sapori del pomodoro, tutto hai valorizzato, anche le foglie del pomodoro. Come lo si deve assaggiare questo piatto? È complesso, ci sono tante parti, c'è una foglia. Che cos'è quella foglia?
Questa?
Sì, quella, una questa chips, cos'è?
Feuille de brique, è praticamente quelle che si usano anche per fare samosas. L'ho semplicemente spennellata con del burro chiarificato, poi cotta in forno, si può dare la forma che si vuole, e qua all'uscita l'ho spolverata con appunto la polvere delle bucce di pomodoro.
Ah, quindi anche quello sa di pomodoro.
Esatto, sì, tutto.
Come deve provare? Vedo davanti a me Lara pronta ad assaggiare.
Allora magari l'aiuto, che così vediamo, la faccio io la figuraccia, perché ecco, io di solito impiatto bene e poi lascio il resto ai clienti, saranno. Però così direi che ci siamo.
Bello.
Fai così.
Hai tagliato la terrina.
Ecco, ho tagliato, adesso cucchiaio.
Cioè, ricordati di prendere l'acqua di pomodoro, ecco, che ha fatto una fatica. Quanto ci hai messo a crearla quell'acqua?
È che questa ci vogliono 2 giorni per farlo.
Ecco, quindi... Vado così?
Vai.
Wow. Senza pressioni, Lara, senza pressioni.
No,
una parte di assaggio. È uno di quei momenti in cui o esplodono i sapori, o tutto sa di pomodoro, oppure... Ecco, forse la mia domanda è, sa tutto dello stesso sapore del pomodoro, oppure ci sono tanti sapori insieme? Cosa ti si sta creando in bocca, Lara? Puoi rispondere anche col microfono di Kira, volendo. Al giro, arrivi.
Eccomi qua dopo che l'assaggio. Curioso. È un'esplosione di pomodori, perché senti quasi come se fosse un soffritto, che è quello che hai sentito tu prima col gazpacho. Io lo associo molto invece più a un soffritto, il sedano, la cipolla delicatissima, questo pomodoro morbidissimo. Di varie che ti esplodono uno dopo l'altro, perché penso che la terrina, essendo fatta a strati, questi strati arrivano tutti uno dopo l'altro ed è morbidissimo, è veramente una cosa da assaggiare. È una bontà.
Era giusto, diciamo, non c'è il giusto o sbagliato, ma gli strati vanno sentiti tutti. Cosa
c'è il cuore che batte fortissimo quando c'è una descrizione del genere del piatto, ma neanche
è una bontà. Devo anche assaggiare questa chips che mi incuriosisce moltissimo. Adesso Alice è il tuo turno dell'assaggio. Aggiungi un po' di chips, così riesci a farci sapere il sapore. Eccoci.
Allora, l'unica cosa che non avevamo descritto era la terrina, che non pensavo fosse pomodoro dalla consistenza. È curiosissimo. È un... non lo so, è un mix di... È qualcosa che non ho mai mangiato. È buonissimo. Com'è possibile che hai creato una consistenza che non è una gelatina, non è... È una via di mezzo di tantissime cose.
Questo è il segreto della cucina. Bisogna mettere tanti elementi. Poi la qualità di pasticcera esce da me. Ho una gran fortuna essere anche pasticcera, perché ti insegnano sempre che bisogna avere qualcosa di morbido, qualcosa di croccante.
Esatto,
qualcosa. E quindi io in tutti i piatti metto queste consistenze. È super importante. Cambia proprio.
È vero, forse quello, cioè forse l'ho già provato in dolce quella consistenza, ma qua è salato.
Eh sì, può darsi. E poi appunto i pomodori così marinati, però incapsulati in questa gelatina, anche danno diversi contrasti.
Questo è quello che tu sei in grado di creare ed è veramente qualcosa di particolare. Quello che noi possiamo creare, stiamo arrivando alla fine della trasmissione e le persone ce lo chiedono, dico, ma non ci dà dei consigli per noi? I pori mostri. Per noi, quando abbiamo davanti i pomodori, e tanti e tante di noi, è l'unico angolo forse del nostro giardino che in questo momento in cui si può anche dare un po' di acqua, il prato ormai è bruciato, alcuni di noi hanno quell'orto in cui quel poco di acqua che si può usare la usano per i pomodori, se ne abbiamo, cosa facciamo? Che consigli potresti darci?
Carpaccio, solo un carpaccino così, con diverse varietà, fuori di testa, anche quello... L'ho già fatto, è buonissimo. Un'insalata di pomodori banalissima. Io i pomodori li amo così, tagliati giù, un po' di cipolla, un po' di salsa dell'insalata e via.
Il pomodoro va in frigo? C'è chi ci chiede sì, no, in frigo? Lo rovina il frigo?
Per conservarlo per forza, però per gustarlo a pieno, cioè il meglio è temperatura ambiente. Quindi li avete in frigo ovviamente per la conservazione, fuori marciscono in fretta. Tagliateli e lasciateli lì un attimo. Quindi se fate un carpaccio, certo, affettarli da freddo è ancora più facile, perché insomma temperatura ambiente è un po' difficile. Lo lasciate lì un attimo, mettete un po' di sale, inizia a fare il succhino e basta, un pochino d'olio, cose semplici, qualche erbetta del giardino e cambia tutto.
Già, questo è un grande consiglio, perché io personalmente, ormai siamo i mostri della cucina, faccio l'opposto, prendo i pomodori, li taglio, faccio un'insalata, metto il sale come hai detto tu per far lasciare il liquido e poi li metto in frigorifero io nell'attesa
anch'io.
Del pranzo e della cena, quindi sapere che devo fare l'opposto e lasciarli fuori è già qualcosa.
Dovete capire anche che comunque i succhi escono quando si mette il sale, quindi è come li cuoce, no? Se voi prendete un'insalata di pomodoro il giorno dopo, potete frullarla e farci una bella zuppetta, ma non è più così buona, no? Quindi tirateli fuori prima, se avete degli ospiti, li tagliate e tutto, e aspettate che arrivino gli ospiti almeno per condirla, se no vi verrà fuori tutto, tutto, troppo.
E quel succo non è una buona cosa?
Sì, è buonissimo, per l'amor del cielo, però appunto bisogna vedere quanto succo si vuole. Mm-hmm. Tutto bisogna parlare con i pomodori.
E mettere lo zucchero, sì o no?
Io lo metto nelle salse al pomodoro di solito, per bilanciare un attimo, un pizzico di zucchero sempre. Nelle insalate sinceramente no.
Parlare, Lara, dobbiamo noi mostriciattoli, dobbiamo
parlare con le nostre verdure, la nostra frutta. C'è chi è interessato a questa armonia con il territorio e le stagioni e chiede come facciamo a sapere se sono di stagione. Ad esempio qui citavano le fragole, sono ancora di stagione?
No.
Ci sono? No, ecco.
No.
Quindi bisogna fare attenzione, ci sono dei calendari che mostrano sul territorio quando si può trovare il determinato frutto, la determinata verdura.
Assolutamente. Andare al supermercato non ci aiuta, perché la maggior parte dei prodotti sono disponibili tutto l'anno. Quindi è molto difficile capire cosa c'è in stagione, giusto? Ma una cosa che si può fare al supermercato sicuramente è iniziare a leggere meglio la provenienza. Quindi io, se vedo delle cose Ticino, sono per forza coltivate, o svizzere, sono per forza della stagione. Quando mi vedo le fragole in gennaio, mi farei due domande: da dove arrivano? Semplicemente, appunto, sì, troviamo questi calendari e usiamoli, ma usiamo anche tante verdure dimenticate che purtroppo non riusciamo più a cucinare.
Noi tra l'altro stiamo qua, stiamo chiacchierando anche con te, ma vi suggeriamo di andare a guardare anche la pagina di RSI Food, dove ci sono tanti consigli per i pomodori. Ci sono anche dei contenuti con te, Kira, sei stata raccontata attraverso le colleghe di RSI Food, quindi andateci, guardate. Ci sono anche delle indicazioni molto chiare ogni mese, che vi dicono che cosa nel mese di agosto si può mangiare e non si può mangiare. Per me quella è la Bibbia. Io poi lo condivido ogni volta sui social, perché ci confondiamo, non sai più neanche bene in che mese sei, cosa sei. Lì c'è la spesa del mese, che cosa in quel mese funziona.
Sì, è pratico. Io ho qua davanti agosto, proprio su RSI Food, sui social, e si trova sedano coste, le patate, i pomodori, chiaramente, ed è pratico, semplice, ci sono anche le immagini, quindi uno davvero se lo potrebbe quasi stampare, andare a fare o salvarselo sul telefono, andare così al supermercato. E Kira, poi non ci sono più dubbi, una volta che vedi la provenienza e sai che è stagione, cambia il gusto, è quello.
E non solo, vorrei ricordare che il nostro corpo ha bisogno di questi ingredienti di stagione. Quindi se noi mangiamo una fragola o un lampone in gennaio, non ci aiuterà per niente con le vitamine e il fabbisogno che abbiamo. Cioè, la natura ha fatto le cose bene, quindi quello che ci dà è ricchezza per il nostro corpo. Ci ammaliamo anche meno.
Ci chiedo l'ultima cosa, e conoscendoti ci stupirai. Qual è l'abbinamento col pomodoro più strano che la vostra chef ha provato?
Oddio, è strano, no? Perché niente è strano.
per noi.
Non c'è un abbinamento strano, lo dico sempre. Le cose possono essere, devono essere bilanciate, e tutto funziona insieme. Quindi non mi viene in mente niente, perché tutto funziona.
Questa risposta ci dice tanto di te, tutto di te. Mi è piaciuto tantissimo come hai risposto. Grazie per essere stata con noi qui a Mille Voci. Ringrazio anche Alex Lanfranconi, che ha documentato tutto sul nostro profilo di Rete 1, RSI Rete 1. Seguitela, la pagina, dove potete anche vedere un po' di dietro le quinte di questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto, Lara, con Kira Ghidoni.
Meravigliosa e buonissima anche.
Grazie Kira, buon Grazie. Rientro a Contone, speriamo meno pioggia rispetto all'andata, ma te non hai paura di niente. Chi ti ferma?
Nessuno. Grazie di cuore.
Grazie a te. Adesso c'è Maria Armanda Trezzini con le notizie, e poi noi torniamo con la seconda ora di Mille Voci. Estate. Ben ritrovati, ben ritrovate, sono le 10.04, siamo nuovamente in diretta qui a Rete 1. Lara Van Gameren, abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione che siamo un po' abitudinarie, sì?
Eh sì, quando inizia la seconda ora di Mille Voci, spesso ci piace parlare di un oggetto dell'estate.
Perché siamo curiose.
Perché siamo curiose, vogliamo sapere che cosa sta dietro a questi oggetti che spesso tiriamo fuori durante la stagione più calda. Oggi ne abbiamo uno che, leggendo tra gli articoli più recenti che citano questo oggetto, leggevo: prodotto di bellezza da avere contro il caldo, prodotto su cui puntare quest'estate per riuscire a superare le ondate di caldo.
Ventaglio.
In estate mai più senza. Non è il ventaglio.
Non è il ventaglio.
È qualcosa che rinfresca, che alcuni piace e che hanno sempre nella borsa o a casa, e c'è chi invece proprio non capisce il senso di averlo.
Di cosa parliamo? Di cosa staremo parlando? Lo diciamo, diamo...
Lo diciamo, parleremo dell'acqua termale in spray, quello spray che vaporizza le micro gocce di acqua.
Ce l'ha la sua storia, è curiosa, c'entra
è
anche
curiosa.
Un cavallo.
Sì.
Noi ve lo ricordiamo, state attenti, attente, se siete alla guida, perché davvero ci sono le fortissime piogge sulla 2, in particolare tra Mendrisio e Bellinzona, ma mi dicono anche in altre zone, quindi ci state scrivendo. Sì, sta piovendo molto forte in alcune parti della Svizzera italiana in particolare, quindi andiamo piuttosto più piano, perché uno di quei momenti in cui essere alla guida non è piacevole se dovete spostarvi, però state attenti. Faccio un po' quella che si preoccupa, però è vero, riceviamo, siete in tantissimi a scrivercelo, quindi sì, siamo attenti.
Siamo attenti sulle strade, ma noi stavamo parlando dell'oggetto.
Sì, noi vi teniamo compagnia.
Dell'estate, sì, l'acqua termale in spray. Tra l'altro, fateci sapere se siete del team, la utilizzo, è indispensabile, essenziale per l'estate, o se invece non ci vedete una grande utilità.
È quella bomboletta che ti nebulizza la faccia e di colpo per alcuni è meglio.
È fresco, non ho proprio l'abitudine e quindi devo dire che sono dalla parte di chi non ne capisce proprio il senso. Tu, Alice, invece?
Io la userei molto di più, ma penso anche all'ecologia, quindi ogni volta dico beh, è una bomboletta, quindi però sì, mi ha aiutato in diverse situazioni, penso al festival del film di Locarno, oppure la sera.
Rinfresca.
Con la canicola capisco che alcune persone abbiano bisogno. Però non, mi sono effettivamente chiesta, ma chi è che da un certo punto ha detto ma nebulizziamo la faccia con questa piccola bomboletta o anche più grande? Qualcuno ci ha pensato?
Sì, dobbiamo partire dall'idea che chiaramente l'acqua termale già insomma da anni e anni era considerata un'acqua benefica per la salute. E quindi partiamo da lì chiaramente, l'acqua termale che veniva utilizzata per fare i bagni, per trattare dei problemi di pelle, soprattutto in Francia, grandi acque termali che poi richiamavano l'interesse delle persone che provavano ad andare lì a curare alcuni problemi, soprattutto della pelle, dermatologici. E c'è un caso emblematico che mi ha fatto sorridere, che ci porta al Settecento, nel sud della Francia, a metà Settecento, una sorgente molto conosciuta di acqua termale.
Dici il nome che ci capire.
È Avène, è quella chiaramente. E c'è una storia, forse una leggenda, comunque secondo la tradizione un cavallo, e quindi è già particolare, che apparteneva a un marchese, aveva dei problemi cutanei alla pelle e l'hanno fatto immergere ripetutamente nelle acque di questa sorgente di cui abbiamo parlato, e dopo diverse immersioni la pelle del cavallo, ricordiamo, del marchese, è migliorata. E questo episodio ha proprio contribuito alla fama terapeutica dell'acqua, ed è stato costruito a seguito dell'episodio il primo stabilimento termale. Quindi è proprio il cavallo che ha lanciato.
Quindi anche
diciamo,
un po' il turismo che
certo.
Si sviluppa, perché il cavallo stava meglio.
Il cavallo stava meglio, quindi si sono detti, beh, se lui è stato meglio per problemi alla pelle, forse anche noi potremmo beneficiare di quest'acqua termale. Ed inizia così la ricerca alla sorgente migliore, la sorgente termale, e la creazione di stabilimenti balneari che poi chiaramente portano tantissime persone, tantissimo turismo. Noi però stiamo parlando della bomboletta spray, sì, di acqua, e quindi dobbiamo aspettare qualcuno che inventi la prima bomboletta. E la prima bomboletta arriva negli anni...
Per portarselo in tasca e che non vada male.
Esatto, per riuscire a tenerla lì e soprattutto a vaporizzarla, a nebulizzarla da questo piccolo contenitore.
Sì, perché
e
non ti bagna, ti dà le goccioline.
Esatto, siamo negli anni 20, in questo caso del Novecento, un ingegnere norvegese brevetta il primo sistema per conservare il liquido in un contenitore sotto pressione, e appunto farlo uscire da questa valvola sotto forma di spray, e da questa prima bomboletta iniziano a circolare i primi insetticidi aerosol, quindi vaporizzati, la prima vernice spray, i primi profumi, anche le prime panne spray. La panna spray alla fine è all'interno, il sistema è sempre quello di mettere sotto pressione qualcosa di liquido, e da lì le prime acque. E quindi arriva la prima acqua spray termale, quella che conosciamo noi.
Da quel posto lì dove il cavallo era entrato in acqua.
Da un'altra sorgente altrettanto famosa. Nel 1962 arriva questo primo prodotto che riesce a trasformare l'acqua termale, considerata benefica, in una nebbia finissima, proprio per riuscire a rinfrescare le persone, e anche in ambito ospedaliero, perché all'inizio l'idea dell'acqua termale era così forte che potesse aiutare così tanto la pelle, che negli ospedali questo primo spray viene utilizzato per dare sollievo alla pelle dei pazienti ustionati, quindi per dare un po' di sollievo, un po' di freschezza, e alcuni credevano che potesse proprio anche migliorare la situazione della pelle grazie ai minerali che ci sono dentro e gli oli che ci sono dentro le acque termali.
Hai detto è un altro posto molto conosciuto, un'altra...
La citiamo. Eh sì, questa era la sorgente Evian.
È lei. Evian, Evian, esatto. È proprio lei. Beh, è il nome della sorgente che poi si è trasformato in un marchio.
Sì, e quindi è proprio da queste due grandi sorgenti che nasce... la questione dell'acqua termale e poi il nebulizzatore di acqua. All'inizio, che interessa soprattutto medici, dermatologici e pazienti con problemi cutanei, e poi lo sappiamo, poi arriva al grande pubblico per
la cosmetica anche, sì.
Per rinfrescare d'estate e durante una giornata calda, c'è chi lo usa in aereo perché sente la pelle più secca, chi lo porta in viaggio, chi lo utilizza dopo l'attività fisica.
Chi dopo anche il bagno nel mare, che gratta, ti sciacqui. Io so di persone che hanno la pelle molto sensibile e questo aiuta molto, dà sollievo a quel prurito che sei la pelle sensibile.
Esatto, e quindi sicuramente rinfresca, sicuramente dà del sollievo.
Ad alcuni,
non per forza... è benefico, non per forza è curativo, però sicuramente può far del bene.
La nebbia che ti porti in borsetta, quell'oggetto di cui abbiamo parlato in questa prima parte della seconda ora di Mille Voci. Tra poco parliamo di animali. E questo era Fabio Concato con O Bella Bionda, sono le 10:18, abbiamo detto, Lara, si parlerà di animali in questa seconda ora di insieme, e quando noi parliamo di animali viene a trovarci spesso qualcuno di una redazione che ce li spiega, ci spiega anche quel mondo lì, oltre che la scienza.
Eh sì, oggi ci ha raggiunto in studio Davide Conconi, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Giardino di Albert, siete voi.
Siamo noi, ci siamo.
È giusto dire quello che ho detto, che provate a spiegare la scienza anche per noi tutti, che per cui abbiamo persone che hanno tante domande quando vedono quello che succede.
Sì, ci rendiamo conto, soprattutto dal periodo dal quale siamo appena usciti, che la scienza è importante per capire quello che sta avvenendo attorno a noi, e noi cerchiamo di spiegarla con termini, parole semplici. Spiegando anche che la scienza, la natura, tecnologia sono appunto importanti per la nostra vita quotidiana. Dietro un tostapane si nasconde scienza anche di alto livello, dunque è importante.
Anche dietro le notizie che leggiamo anche sul nostro portale, ma in generale che sentiamo, ci sono delle spiegazioni, e non tutto è negativo, non tutto è positivo, c'è quel grigio, e spesso voi siete lì in quel grigio. E qua, se guardo alle ultime notizie legate al mondo degli animali, vediamo tanti mammiferi, sembra che sia un momento molto importante per i mammiferi. Ne parlavamo per dirci, ma... perché? Cerchiamo di capire, io penso al lupo, all'orso, alla lince, alle lontre, al castoro, santissime, ai procioni. È come se stessero molto bene in questo momento quelli che ho nominato. A volte tornano, a volte arrivano e non ci sono mai stati. Si può dire che è un momento di svolta, un momento particolare per i mammiferi da noi in Svizzera?
Sì, in ambito sportivo, in una partita di hockey lo chiameremo il momentum, insomma, o la partita sta girando, ecco, è un po' questo, sta cambiando, è da qualche decennio in realtà, che sta cambiando la gestione del nostro territorio e come per incanto ai nostri occhi certi animali stanno riguadagnando il loro territorio. Sto parlando degli animali autoctoni, poi tu hai citato il procione, per il procione che sta seguendo la stessa dinamica, però vale un discorso
sì,
totalmente...
È stato importato in Germania, giusto?
Esatto, sì, era un animale importato il secolo scorso per la pelliccia e poi o se ne è fuggito dalle gabbie o l'hanno liberato. Alcuni esemplari sopravvissuti poi hanno dato origine a una popolazione in Germania che adesso sta sconfinando in Svizzera. Ci sono anche delle piccoli nuclei in Lombardia, dunque non è escluso che il procione ci arrivi anche in tempi relativamente brevi.
Lui, le sue manine carine, orsetto lavatore, ma lui con quelle manine che ne sta combinando di tutti i colori, entra nelle soffitte, distrugge tutto.
Certo, il procione è un animale, come dire, problematico per due ragioni. La prima è ecologica, è un animale alloctono, non fa parte della nostra fauna e dunque fa concorrenza ai predatori che sono sul nostro territorio. Il procione si ciba di anfibi, rettili. È un buon arrampicatore, dunque va a prendere gli uccellini nei nidi, per esempio. Perciò rischia di essere un grosso problema per l'ambiente ed è direttamente un problema per l'uomo, anche qui per due ragioni. Uno, perché se entra in casa, cerca cibo, mette a soqquadro la casa...
Queste immagini veramente...
Esatto.
Come se fosse qualcuno che con un martello avesse distrutto tutto.
Esatto. Secondariamente le sue feci possono trasportare dei parassiti anche per l'uomo, molto pericolosi. Dunque è anche un problema di salute pubblica, perciò sarà un animale da prendere sul serio.
Canton Sangallo e Canton Argovia vedevo in particolare.
Esatto.
Dove si
esatto. L'anno scorso sono stati abbattuti oltre 50 esemplari, il che dice che la popolazione sul suolo svizzero è già importante.
Certo, poi si riproduce molto in fretta.
Esatto.
Mi aveva incuriosito perché è un animale molto carino e spesso quando parliamo di mammiferi sono animali con i quali vogliamo coabitare, ne portiamo anche in casa... E questo è un esempio, siamo partiti da lì, ma ce ne sono altri, ne abbiamo nominati altri, come stanno gli altri, da chi partiamo?
Partiamo dal castoro, che è un po' particolare.
Lui è autoctono,
okay. Parliamo del castoro euroasiatico, dunque il nostro castoro, nostro tra virgolette, è un animale che sta tornando... va detto anche grazie all'aiuto dell'essere umano che negli anni 50 per esempio lo ha introdotto nella zona del Lemano, nel canton Ginevra, con pochi esemplari e da lì la popolazione è esplosa. Oggi si contano più di 5.000 castori sul territorio svizzero, per ora in una fascia che va quasi completamente da est a ovest, dal canton Ginevra al canton Sangallo, insomma, a nord delle Alpi. A sud delle Alpi ancora non c'è, però potrebbe presto arrivare.
E il castoro, Davide, crea anche dei problemi come il procione? Comunque è un animale che anche noi associamo spesso alle dighe, ai cartoni animati, sembra carino, ma è anche grande come animale il castoro.
Ah sì, raggiunge tranquillamente una trentina di chili, stiamo parlando del roditore più grande d'Europa. Dunque è un, permettetemi il termine, un bestione, insomma, e dove si infila qualche danno lo può fare. Partiamo comunque dal fatto che il castoro è un animale indigeno, sta ritornando nei suoi territori. Questi territori nel frattempo sono stati occupati da attività umane. Il castoro può creare problemi, per esempio perforando, trapassando gli argini fluviali e dunque questo può creare poi in caso di piogge estreme, di innalzamento del livello delle acque, anche degli allagamenti.
Siamo entrati nella sua nicchia, siamo effettivamente anche noi, abbiamo parlato di, stiamo parlando come stanno i mammiferi, ci siamo dentro anche noi.
Che... Assolutamente sì, e ci sono dentro per esempio i coltivatori di piante da frutto, soprattutto meli e peri, coltivati magari in riva ai corsi d'acqua dove vivono i castori. E beh, i castori amano queste piante. Bisogna dire che preferiscono salici e pioppi, però in assenza di questi vanno ad attaccare, certo, fan cadere la pianta per poi raggiungere le parti più tenere, le foglie e i rametti di cui si nutre.
Quindi non i frutti, quelli non gli interessano.
Beh, relativamente. Io penso relativamente, sì, il castoro si nutre soprattutto di fronde, cioè delle parti terminali delle piante dove ci sono le foglie. Poi coi tronchi, coi rami, eccetera, ci costruisce le sue dighe.
Cosa ti incuriosisce di questo animale? Perché tu ne conosci tanti. Cos'è secondo te del castoro una cosa che ancora oggi dici, beh, solo lui lo fa o che ti stupisce?
Beh, abbiamo parlato delle dighe, insomma, costruire una diga non è così difficile, l'abbiamo fatto anche noi da bambini con alterni risultati, insomma.
Dipende da quanta corrente c'è.
Esatto, invece il castoro ci azzecca quasi sempre, dunque costruisce dighe.
Un ingegnere.
È un ingegnere e soprattutto le mantiene efficienti per avere un livello d'acqua sufficiente ad allagare l'entrata del suo nido, in modo da proteggersi dai principali predatori. Dunque l'entrata del suo nido è sempre sott'acqua e per mantenerla sempre sott'acqua lui regola l'altezza delle dighe, la forza, lascia passare un po' d'acqua se c'è una piena.
Non è claustrofobico?
Cioè, non è
l'uscita chiusa dall'acqua, cioè mi...
non è in caso di innalzamento repentino lui se ne esce tranquillamente perché è un animale abituato a nuotare sott'acqua anche per tanto tempo. Però questo lo fa un ingegnere, fa del castoro un ingegnere che è anche un costruttore, un creatore di biodiversità. Infatti queste lagune che si formano, questi stagni che si formano, sono subito abitati da molti altri animali e molte altre piante che vivono in ambienti oggi minacciati. Le zone umide sono rare e minacciate.
Quindi è positivo, cioè positivo e negativo, quel grigio di cui parlavamo prima?
Mi sa che bisognerà gestirlo. In questo senso penso che anche i progetti di rinaturazione dei fiumi che si fanno o che si faranno dovranno tener conto del castoro e dargli sufficiente spazio per creare il suo stagno.
A Ferra Suivr sicuramente lui c'è e si fa sentire, e se c'è te ne accorgi, e quindi sarà a noi anche capire come coabitare con lui e altri mammiferi di cui parleremo tra pochissimo. Continuiamo questo viaggio con il giardino di Albert.
A Mille Voci stiamo parlando di mammiferi con Davide Conconi del giardino di Albert. Eravamo rimasti al castoro, che abbiamo capito essere un grandissimo ingegnere che va al di là della semplice, tra virgolette, costruzione delle dighe, perché non fa semplicemente quello, ma poi regola il flusso d'acqua. Castoro che è autoctono in Svizzera è ritornato, ce ne sono diversi, ma non ancora al sud delle Alpi.
Esatto, cioè non ancora al sud delle Alpi, su territorio svizzero. In realtà il castoro è stato avvistato, ci sono delle foto, è sicuro che ci sia. Dunque a sud delle Alpi è stato avvistato un paio d'anni fa, forse qualche mese in più, a Fondo Toce e in Italia, e poi è stato avvistato molto più recentemente sul fiume Ticino, dapprima in provincia di Milano e poi in altre posizioni, tanto che questo ha fatto partire un progetto di monitoraggio effettuato dalla rete parchi del Ticino, il Parco della Val Grande e altri enti del nord Italia, che osserveranno lo sviluppo del castoro lungo il fiume Ticino. e già si sono visti più individui, forse non c'è ancora una popolazione ben stabilita, ma insomma le osservazioni si stanno moltiplicando. Questo vuol dire che facilmente, grazie
arrivare
al fiume Ticino, potrebbe giungere fino nel Canton Ticino.
E dove starebbe bene lui per l'habitat? Abbiamo detto acqua, torrenti.
Esatto, allora bisogna dire una cosa, la presenza del il castoro in Svizzera si è estinto un paio di centinaio di anni fa, ma in Ticino non siamo sicuri che ci sia mai stato. Si è ritrovata una mandibola in Leventina in uno scavo archeologico risalente a 2500 anni fa.
In Leventina?
In Leventina, ma questa mandibola potrebbe anche essere una sorta di monile trasportata sul luogo, non è una prova di presenza di castoro in Leventina. In realtà il castoro non ama i torrenti spumeggianti di cui il cantone abbonda.
Quindi piuttosto... niente Verzasca, niente Valle Maggia.
Esattamente. Potrà colonizzare invece situazioni come il Piano di Magadino con i suoi canali, mi ricordano molto le zone del Vallese che ho visitato proprio per il castoro in occasione di un nostro servizio, il fondovalle della Mesolcina, la piana del Vedeggio, magari parti del Mendrisiotto. Ecco, questi sono un po' i territori che vedo ideali per il castoro. Nella parte superiore del cantone, in tutte le valli laterali, io non penso che lui ci metterà mai piede, sono ambienti troppo impervi per lui e per il suo tipo di ingegneria, ecco, diciamo così.
Si era parlato tanto del castoro engadinese che aveva trovato, questo castoro maschio, aveva trovato una compagna, aveva avuto dei cuccioli, tu ci hai portato in Vallese. Ci sono dei contenuti in particolare che consigli? Ho visto che anche Alphaville ha fatto un bellissimo approfondimento sui castori che si può ascoltare. Il tuo si ritrova? Era un articolo, era un video?
È un articolo che si ritrova su rsi.ch/info, Il ritorno del castoro, un articolo ripreso anche da Swissinfo, dunque si ritrova
Il ritorno del castoro. Non ci sono domande stupide, c'è chi ci chiede ma perché rosicchia gli alberi, li mangia?
Allora, rosicchia
non è una domanda
alberi...
stupida, è vero, anche a me è venuto prima, dico ma il frutto non lo mangia ma fa cadere l'albero, perché?
Beh, per due ragioni. Per poter raggiungere le foglie e i rametti teneri che sono il nutrimento principale del castoro e secondariamente per avere materiale nella costruzione delle dighe. E dunque lui rosicchia gli alberi facendo questa incisione a forma di clessidra o di matita, se preferiamo, di punta di matita, finché l'albero cade e decide anche da che parte cade. Dunque è un animale molto abile in questo.
Più di noi che a volte sbagliamo,
esatto,
come umani.
Ma non escludo che magari sbagli anche lui qualche volta. E per fare questo si avvale solo dei denti, denti che sono fortemente arancioni perché contengono del ferro che li rinforza per poter fare quel lavoro lì in maniera efficace. Ovviamente predilige alberi teneri, lo abbiamo evocato prima, salice, pioppo per esempio, ma tira giù un po' di tutto, dunque è molto efficace.
Sai che forse sta diventando il mio animale preferito con tutti questi racconti e curiosità, è davvero pazzesco quello che riesce a fare. Rimaniamo sui mammiferi e cambiamo animale.
Sì, un animale che mi affascina, che mi piace molto.
È il suo preferito, ognuno al suo.
È un altro animale acquatico, è la lontra. Anche la lontra sta tornando in Svizzera, è stata avvistata in Canton Soletta, Glarona, Lucerna, Zurigo ed è stata avvistata anche in Ticino. La lontra sì, che un tempo c'era in Ticino, poi è stata cacciata da una parte per via della pelliccia, dall'altra parte perché era si credeva fosse un forte concorrente dei pescatori, visto che mangia
quindi pesci. Le famose nicchie in cui noi andiamo a metterci. Davide, per chi non li vede tutti i giorni, quindi sono qui, te lo chiedo, quanto sono diverse, si possono confondere?
Allora, l'ontre castoro no, innanzitutto sono animali di gruppi diversi, il castoro è un roditore, la lontra è un mustelide, dunque è un parente della donnola, della faina.
Mm-hmm. Quindi più fine, più piccolina, ce l'ho qua davanti,
esatto,
a me, anche questa coda.
Con una coda
lunga e non piatta, giusto?
Esatto, la lontra ha una coda da mammifero, insomma, allungata, mentre il castoro ha questa strana coda piatta con le scaglie. La lontra è un animale che esisteva da noi, ci sono anche dei toponimi che ci dicono che esisteva la lontra, o per esempio lungo il Lavegio mi ricordo di un punt dalla Ludria.
Lutre?
Esatto,
è quello, sì.
Legato appunto.
Dialetto, si dice
lontra.
Così?
Immagino che si dica in mille modi, da noi lungo il Lavegio è la Ludria. Ma...
La Ludria, beh, come in francese, spesso viene dal francese.
Esatto. E questo animale è interessante perché, vabbè, si ciba di pesci, comunque è un animale che partecipa alla regolazione dei fiumi, della popolazione degli animali dei fiumi, è un predatore. È un animale molto abile nel nuoto, è molto acquatico, come
una foca, dobbiamo immaginarcelo, molto...
molto sinuoso, diciamo, negli spostamenti, nel suo nuoto, tant'è che qualche anno fa, sto cercando nei miei appunti, nel 2009, a Reichenau, nel Canton Grigioni, è diventata famosa una fotografia che lo ritraeva mentre risaliva una di quelle scale pensate per la risalita dei pesci. E dunque la lontra è in grado di utilizzare questi manufatti pensati per facilitare la risalita dei pesci, ma questi manufatti hanno facilitato anche il ritorno della lontra.
Il predatore dei pesci, poi,
il
quindi.
Il predatore,
diciamo,
dei pesci, esatto. Ma per poter, certo, ma per poter approfittare di queste strutture bisogna davvero essere degli abili nuotatori, e la lontra lo è.
E questo è il motivo per cui, diciamo, questa sua complessità, sembra un animale semplice che vive un po' fuori, un po' sott'acqua, c'è anche un'intelligenza, c'è anche un'abilità, cioè è questo che ti
affascina.
Certo,
come tutti gli animali hanno una loro abilità o più abilità.
Viene sottovalutato forse come animale questo?
Viene sottovalutato probabilmente perché non siamo in grado di misurarlo, di percepirlo immediatamente, perché a volte sono abilità al di fuori del nostro range di capacità, insomma. Dunque anche per questo alcuni animali vengono sottovalutati, perché forse non siamo in grado di apprezzare davvero tutte le loro abilità.
Davide, ci chiedono, è possibile che ho visto almeno tre, che penso siano lontre, che nuotavano nel Lago Maggiore a Magadino? Purtroppo non è riuscita a scattare delle foto, ma le ricorda come molto longiline. È possibile questo avvistamento di lontre, tre almeno, o forse è scambiato per qualche altro mammifero, qualche
cane,
altro animale?
Un cane sembra un po' una lontra.
Ecco.
Allora, mi sembra strano, impossibile non direi, ma mi sembra molto strano gli avvistamenti in Ticino, per quello che è noto e diciamo raggruppabile guardando internet, sono piuttosto nel nord del cantone, molto a nord del cantone. Dunque mi sorprende che si possano vedere.
Nel caso chi lo si deve segnalare?
All'ufficio caccia e pesca, per esempio. O direi al Museo Cantonale di Storia Naturale. Questi due enti di solito si occupano di monitorare lo stato della fauna, si occupano anche di monitorare, oltre alle altre mille cose. Non so, potrebbe trattarsi di nutrie, sappiamo che le nutrie nel nel Verbano oramai ci sono arrivati anche in Ticino. Le nutrie appaiono come dei piccoli castori che nuotano anch'esse molto bene, hanno una coda un po' da topo, però invece la lontra ha una coda pelosa, allungata, ma ovviamente vedendo un animale che nuota lontano in acqua non è facile.
Di solito vedi sulla testina.
Identificarlo, esatto, non è facile identificarlo.
Noi ci facciamo un viaggio in Islanda con i pinguini tattici nucleari tra le foche, lì ce ne sono veramente tante nei fiumi, nei fiordi, e poi torniamo qua, perché le foche noi non le abbiamo, quelle no, quelle possiamo dire di no. Ci siamo separati. No, non in Islanda, noi stiamo qua, stiamo in Svizzera. Quando arriva Davide Conconi a Mille Voci a trovarci, io guardo il mio computer, ho una finestra aperta per capire il castoro, come guarda fuori, com'è, la lontra, la nutria. Ci hai portato tutti questi animali, che è vero, non è che li vediamo tutti i giorni, eppure in Svizzera ci sono solo la nutria, nella Svizzera italiana, al Ticino, se guardiamo a questa regione un po' più piccola. In Engadina, abbiamo detto, c'è anche il castoro che sta molto bene, che aveva trovato, ha fatto discutere. Quanto, quando vedi quelle notizie, ha trovato il partner, la partner, dobbiamo essere felici, o quanto sappiamo che allora vuol dire che dobbiamo, la convivenza si complica quando questo tipo di animali comunque entra in conflitto con noi, con anche la nostra nicchia?
Ma io ho un approccio, personalmente ho un approccio un po' pragmatico, insomma, è meglio non attribuire troppa umanità a tutti gli animali, insomma.
Tutti?
A tutti, il lupo è il lupo, il cane è il cane, il castoro fa il castoro, fa il suo lavoro, e in un ambiente così urbanizzato come quello della Svizzera, dei fondovalle in Svizzera, è inevitabile che si hanno scontri, e dunque bisogna gestirli. Perciò dicevo, probabilmente tutti i progetti di rinaturazione dei fiumi di una certa taglia devono già da adesso tenere presente di un possibile arrivo del castoro, secondo me. E d'altra parte ci sono dei conflitti che magari sono irrisolvibili, e in quel caso purtroppo la legge svizzera dà la possibilità di abbattimento di singoli individui di castoro, pur essendo un animale protetto, che con tutti gli altri sistemi non si riesce a gestire.
Abbiamo parlato di, comunque, fin qui animali autoctoni, quindi il loro grande ritorno, abbiamo detto momento di svolta per questi animali. Abbiamo accennato anche all'orsetto lavatore, che tra l'altro si chiama lavatore, davvero vuole lavarle con quelle manine il suo...
Ma perché fa, appunto, ha una gestualità con queste sue manine che ricorda qualcuno che lava nell'acqua un oggetto, dei panni per esempio.
Lui, l'abbiamo detto, non dovrebbe essere qui, quindi non è un ritorno, è un arrivo dal nord e anche un po' da sud, ci hai spiegato, dalla Lombardia. Quale altro mammifero sta particolarmente bene in questo momento e si sta riprendendo i suoi spazi?
Beh, entriamo in terreno minato, ma
il lupo,
parliamo del lupo. Il lupo vede i suoi effettivi in aumento, nonostante i piani di abbattimento messi in atto. E questo perché? Perché appunto l'ambiente è cambiato, la gestione del territorio è cambiato, il Canton Ticino ha molto più bosco di tanti anni fa, quando il lupo si è estinto, e dunque l'ambiente è molto più favorevole a lui. Perché abbiamo abbandonato degli alpeggi, abbiamo abbandonato delle coltivazioni, la superficie di bosco si è estesa, nei boschi sono arrivati gli ungulati, cervi, caprioli, cinghiali, che sono le sue prede principali. Le sue prede principali non sono le pecore o le capre, però purtroppo lo possono diventare, sono gli ungulati, che sono aumentati enormemente negli ultimi anni, e dunque il lupo ha seguito a ruota. È un meccanismo perfettamente naturale, perfettamente previsibile, prevedibile. Forse ci siamo fatti un po' sorprendere.
Non l'abbiamo visto arrivare.
E no, l'abbiamo visto arrivare perché il lupo, insomma, si è presentato nel 95 in Svizzera per la prima volta. Gli anni ne sono passati.
Abbiamo girato la testa, cosa abbiamo fatto?
Ma sembra che sia sempre come la prima volta. Ma cosa è successo? È successo che è un po' come il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è qui, in mezzo a noi, però non sembra che si stiano muovendo mari e monti per prendere delle misure. È la stessa cosa un po' l'abbiamo fatta col lupo. Sono entrambi agenti di cambiamento. Il lupo nel territorio e il cambiamento climatico provocano dei cambiamenti profondi al quale bene o male dobbiamo adattarci, dobbiamo trovare delle soluzioni e bisogna muoversi, secondo me.
Il pensiero va anche a chi in questo momento sta scendendo dagli alpeggi per queste due ragioni: cambiamento climatico, attacco di lupi. E quindi proprio l'altro giorno ci siamo collegati con un'alpe, con Andrea Marzaro, e ci diceva: è come se mancasse una parte dell'anno, è tutto molto strano. Ecco, questo, quando c'è un cambiamento, siamo in un momento in cui siamo disorientati, riassestarsi, analizzare, parlarne, riassestarsi, trovare delle soluzioni, sicuramente è quello che dobbiamo fare. E voi, quando parliamo di analizzare, lo fate, l'abbiamo fatto anche oggi insieme, qui con Mille Voci, col Giardino di Albert. Grazie, vi rimandiamo alla vostra pagina rsi.ch/giardino di Albert, giusto?
/Albert.
È più facile. Grazie Davide Conconi per essere passato.
Grazie
a trovarci. 10:57 è quel momento lì in cui passiamo il testimone a te, Maria Pia Belloni. Buongiorno, ciao.
Aspetta che l'ho preso da lontano, eccolo. L'ho preso un po' male, quasi cado, no? Per dire, ho portato anche la giacca oggi perché ieri avevo freddo, c'era tanta aria condizionata.
E anche negli scorsi giorni ci hai portato in paesi al nord, penso alla Finlandia.
Per parlare di storia, di guerra, mica di cose di piacere di natura, no, per parlare di storia.
E anche di freddo, quindi forse per quello avevi la giacca. Oggi non serve, vai più a sud.
Contrariamente alle tendenze, insomma, ho avuto il fresco.
Oggi più a sud.
Oggi andiamo in quel sud fantastico che si chiama Mendrisiotto, quindi voglio dire, che raccoglie tutte le caratteristiche quando c'era Re Sole, si parlava di città ideale. Adesso facciamo un po' di...
Sì.
Certo, voglio dire, quella è la zona dove la città ideale
anche
si
Gordola,
è costruita.
Non solo Gordola, dove si è nati e cresciuti, Maria.
Ne stanno parlando. Stanno facendo un summit per decidere se è Gordola o Mendrisio la città ideale.
Lara, dove sei nata?
Io Lugano.
Lugano, ognuno al suo.
Ma voi avete già tante cose, quindi
sì,
insomma,
è vero,
accentuino le città più piccoline.
Mendrisiotto per un motivo in particolare.
Ah, vabbè, un motivo che si spiega bene. C'è un nuovo direttore alla Filanda. La Filanda è un luogo anomalo. Questo veramente a livello di Canton Ticino viene studiato per le sue peculiarità, perché è una biblioteca che non è una biblioteca, è un luogo di aggregazione, di riflessione, di scambio. È un luogo dove si fanno molte cose.
La Filanda.
Cos'è che fa andare la Filanda? Lo chiederemo al nuovo direttore. Per questo si parla di Filanda, perché c'è il nuovo direttore della Filanda, che è un giovane, Momò.
Luca Cereghetti.
E vai!
Sarà con te.
E prima, invece, nella prima mezz'ora parleremo di economia ancora, ma legata alla ricerca scientifica e tecnologica.
Fondi. Parlerete anche dei fondi, magari da...
Parleremo dei fondi per la Filanda, sì, mezzo cantone, mezzo comune, mezzo, è così.
E questo è quello che succederà tra pochissimo, dopo le 11. Grazie mille Lara, è stato bello anche oggi.
Grazie a te Alice, ci vediamo domani.
A domani, a voi l'appuntamento è domani alle 9, si stanno avvicinando le 11, quindi il microfono va a Maria Armanda Trezzini.